si parla oggi.
Buongiorno Marco, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Oggi dovremo parlare di due argomenti, se ce la facciamo. Uno è il reddito di cittadinanza, è il primo che affronteremo, e per il quale chiederemo anche un intervento a Roberto Ciccarelli, un giornalista del Manifesto, che mi ha scritto recentemente di questo argomento e che probabilmente ci può dare un quadro d'insieme più significativo di quanto non possa fare io da solo. Il secondo argomento invece è sempre relativo al precariato, perché nel precariato siamo costretti a parlarne in continuazione, sia perché è diciamo una situazione gravissima e poco denunciata e poco documentata, o almeno non documentata dai mass media, poi si trovano le notizie particolareggiate, e quindi parleremo di questo argomento del precariato soprattutto in relazione e avendo come motivazione di la stampa che l'11 di questo mese, di gennaio, invece si è tutta impegnata nel descrivere in maniera molto deformata, diciamo, gli esiti dell'ennesimi dati forniti dall'Istat in merito a soprattutto al precariato. Quindi quello sarà il secondo argomento. Adesso non c'è ancora in. Va bene, allora intanto io comincio, poi ci sarà Roberto, se speriamo di trovarlo. Allora, reddito di cittadinanza vale intanto qualche numero per cercare di capire di che si sta parlando, perché attualmente con i dati più aggiornati pubblicati dall'INPS, che gestisce tutta l'operazione del reddito di cittadinanza, i nuclei familiari che hanno ottenuto il reddito di cittadinanza sono 890.000, e di questi nuclei familiari fanno parte 2.300.000 persone. L'importo medio ottenuto con il reddito di cittadinanza è di 522 euro al mese. Sono i dati più recenti, perché sono quelli di dicembre, spesso si fa riferimento a quelli di ottobre, invece siamo riusciti a trovare questi dati che sono più recenti di quelli di ottobre, e diciamo sono già molto significativi. Però a questo aggiungerei i nuclei che invece sono costituiti da i percettori di pensione di cittadinanza, che sono 123.000, per un complessivo numero di persone 140.000, e il cui importo della pensione di cittadinanza è sui 219 euro, quasi possiamo dire anche 220 euro. In totale, quindi, chi usufruisce di reddito e pensione di cittadinanza sono 1.015.000 nuclei familiari, a cui appartengono 2.451.000 persone. È un fenomeno quindi enorme, un fenomeno assolutamente di massa. Siamo ancora agli inizi, siamo ancora ai primi mesi, probabilmente anche i dati che stanno man mano uscendo fanno capire che rispetto a quelli che abbiamo dato sono in continua crescita, e è importante tenere conto di questi aspetti quantitativi, perché sono insomma, fanno capire quant'era il bisogno che si esprimeva attraverso questa forma di assistenza, no? E un'assistenza la cui valutazione cercheremo di dare anche con le informazioni che abbiamo, per quello che ci pare possa essere un giudizio perlomeno, diciamo, iniziale di questa forma di del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza. L'altra cosa che mi preme importante dire subito è che la pensione sociale rispetto al reddito è ha un carattere molto meno condizionato, ossia, mentre vedremo, credo che in gran parte delle cose che diremo riguarderanno le condizioni per poter accedere, per i pensionati invece sono molto meno le condizioni, e soprattutto non c'è questa condizione che io caratteristica infame che io credo di denunciare subito, poi Roberto mi dirà se è d'accordo o no, sul fatto che dopo 18 mesi l'assistenza viene interrotta e anche disponendo di tutti i dati, anche positivi per le caratteristiche di accesso, bisognerà aspettare un mese senza questa forma assistenziale e eventualmente ritornare a prenderla dopo un mese. Io credo che questa sia una cosa, proprio una vigliaccheria enorme, che serve ad assegnare uno stigma proprio a... L'ultima cosa è, tenete in considerazione gli ascoltatori che quando si parla di nuclei si parla anche di nuclei familiari, basta anche essere una sola persona, quindi il nucleo familiare non è che comporti una reale famiglia come gruppo sociale, ma anche un nucleo familiare può essere costituito anche da una sola persona, e sono molti i casi che già si presentano con queste caratteristiche. Buongiorno Roberto, ci sei?
Buongiorno, eccoci, buongiorno a tutti.
Pronto, non ti senti?
Pronto, ci sono, buongiorno.
Buongiorno a te. Allora, io ho detto qualche cifra su quello che a dicembre è stato il report dell'INPS rispetto ai numeri sia di redditi che di pensioni che stanno già per essere erogate, sono in corso di erogazione. E niente, mi pare che la cosa dalla quale incominciare sia un po' dare un quadro d'insieme di questo fenomeno, no? E far capire agli ascoltatori che impatto ha nella società, che quali sono le caratteristiche con cui si sta annunciando, perlomeno nei suoi contorni generali. Ci vuoi aiutare in questo?
Certamente, parliamo del reddito di cittadinanza.
Certo.
Allo stato attuale, le cifre le hai dette tu, non le ripeto, in ogni caso l'erogazione del sussidio è partito ormai da marzo dell'anno scorso. È il primo pilastro di un progetto che, almeno per quello che è stato annunciato, dovrebbe prevedere un secondo pilastro, che è quello dell'attivazione e dell'individuazione di lavori, di formazione e di posti di lavoro. Quando parlo di lavori alludo a un decreto ministeriale, è stato approvato la settimana scorsa dal Ministero del Lavoro, che finalmente ha chiarito un punto molto importante del cosiddetto reddito di cittadinanza, per come è stato concepito in Italia. I beneficiari ritenuti sia abili al lavoro immediatamente, sia quelli che lo potranno essere a condizione di fare una formazione obbligatoria, saranno in più obbligati a svolgere lavori di pubblica utilità per gli enti locali, ma non solo, da 8 fino a 16 ore a settimana. così facendo il sussidio, che in media viene percepito attorno a una cifra tra le 300 e 350 euro al mese, poi naturalmente cresce con il numero dei componenti dei nuclei familiari rispetto al reddito ISEE, diciamo prendiamo questa media tra i 350 e 400 euro al mese, questo sussidio viene
scusa così. Roberto, ti interrompo un momento perché ho dato un dato diverso, allora chiariamo per gli ascoltatori che i dati che sta dando Roberto Ciccarelli sono relativi al reddito, nella prima parte, la parte A, quella relativa appunto all'integrazione al reddito, mentre invece ci può essere una seconda parte destinata all'abitazione. Quindi il fatto che poi si abbia anche una abitazione di cui pagare l'affitto, di cui pagare il mutuo, fa crescere l'importo, per questo c'è questa diversità.
Cresce anche a seconda dei componenti del nucleo familiare.
Certo.
Questo decreto è piuttosto rilevante, direi decisivo, per comprendere fino in fondo di che cosa parliamo in Italia quando parliamo del reddito di cittadinanza, perché i beneficiari saranno obbligati a svolgere questi lavori di pubblica utilità. Se si rifiutano, o loro o qualche componente della famiglia, che tra l'altro nei casi in cui i figli non vadano a scuola o il nucleo familiare correrebbe lo stesso rischio, se non vanno a scuola si perde il sussidio nei casi in cui questo avviene. Rivela l'intero progetto di questo reddito, che è quello che può essere definito come welfare, cioè uno scambio tra un sussidio pubblico in cambio di lavoro obbligatorio. Queste forme così concepite esistono in Europa, in particolar modo nell'Ungheria di Orban. L'Italia si contraddistingue per aver applicato lo stesso sistema in maniera piuttosto determinata in un paese dell'Europa centrale, fondatore dell'Unione Europea. E questo andrebbe, come senza ombra di ironia, apprezzato per quello che è l'intenzione del legislatore e dei politici. Non si sa attualmente che tipo di lavori verranno svolti, anche perché diciamo l'intero progetto soffre ormai di un ritardo cronico rispetto al cronoprogramma che era stato indicato poco prima delle elezioni europee, quando è stato ritenuto necessario soprattutto al Movimento 5 Stelle di avviare in fretta, per motivi evidentemente elettorali che poi non hanno dato grande soddisfazione a questo partito in quelle elezioni, e lentamente si sta configurando effettivamente quello che è questo reddito.
Pronto?
Pronto, eccoci.
Sì. Guarda, veramente mi hai suggerito una domanda che avrei voluto farti alla fine, però questo decreto di cui tu hai parlato, che era il decreto previsto poi dalla legge di gennaio, a me ha lasciato un po' perplesso, anche perché dietro ci vedevo un qualcosa di già vissuto negli anni 70 per quello che era i lavori sociali, socialmente utili si chiamavano, che erano stato l'esito di un movimento di lotta anche giovanile, non solo operaia e sociale, no? Che aveva portato l'esito a un'occupazione, un lavoro vero che poi si è trasformato in un lavoro anche stabile. E soprattutto nella legge mi sembrava questo richiamo dovuto al fatto che fossero gli enti locali che in base alle loro necessità potevano realizzare questi programmi, no? E il cui carattere obbligatorio, insomma, non l'ho capito bene. A me quello che mi è sembrato è che forse poteva essere, diciamo, un argomento di iniziativa e di lotta quello di pretendere dagli enti locali, dai municipi, no, la realizzazione dei 1000 bisogni che sul territorio si manifestano, e perché i giovani, tra gli altri anche studenti, potessero poi avere una possibilità di accedere a un salario. Mi pare, allora, che tu ne abbia
sì, vediamo sì. Allora, cerchiamo di puntualizzare alcune cose. Qui il sussidio di quell'entità viene usato come salario impropriamente. Un sussidio è un sussidio, un salario è un'altra cosa. In secondo luogo, il sussidio soddisfa un diritto all'inclusione sociale. Il salario viene erogato in ragione di un lavoro concordato preventivamente sotto forma eventualmente di un contratto tra un datore di lavoro e un lavoratore, un precario, un disoccupato in questo caso. In tutta evidenza, nel cosiddetto reddito di cittadinanza c'è una sovrapposizione, a mio parere, molto pericolosa fra due criteri assolutamente distinti. In secondo luogo, noi non siamo più negli anni 70, ma siamo in una un capitalismo che, fra le molte altre molte cose che fa, ha sistematizzato il cosiddetto lavoro gratuito. In questa forma noi assistiamo a un lavoro gratuito obbligatorio che il legislatore, così come eventualmente l'ente locale e l'INPS che sovrintende questa attività, esige dal beneficiario del sussidio affinché continui a percepire il sussidio. È saltato completamente la fase salariale, dove, ripeto, un soggetto accetta le condizioni imposte da un datore di lavoro in cambio dell'erogazione di una prestazione, riceve un salario. Anche nella forma del lavoro socialmente utile, che andrebbe anche forse discussa, ma non è questo il momento per farlo, in ogni caso c'era questo tipo di scambio, sia pure giustificato per via della crisi occupazionale, del territorio, della città, del singolo. In questo caso non avviene nulla di tutto questo, è un meccanismo completamente diverso e sta dentro, ripeto, un sistema sociale completamente diverso che con una formula, come detto poc'anzi, si potrebbe sintetizzare efficacemente come welfare. È uno scambio tra un sussidio di povertà e un lavoro obbligatorio. Potrebbe sembrare, potrebbero esserci delle assonanze con esperienze risalenti a 30, 20, 30, 40 anni fa, ma siamo veramente davanti a un sistema completamente nuovo che obbedisce a ragioni completamente diverse. Il che non significa che proprio sfruttando queste assonanze con esperienze passate la politica, il legislatore e un'opinione pubblica particolarmente confusa da questa misura possano effettivamente credere che siamo come negli anni 70, ma è altrettanto possibile dimostrare che così non è. Lo sarà sempre di più un momento in cui purtroppo, a quanto pare, questi provvedimenti diventeranno concreti.
Grazie Roberto, sei stato molto utile al chiarimento, anche se io continuo a vedere la differenza maggiore tra gli anni 70 e oggi è la capacità di conflitto e di lotta, perché bisogna sbloccare questa situazione, perché non è che ci si possa affidare, diciamo, al potere perché queste cose si realizzino. Quindi credo che continueremo a parlarne e vedremo strada facendo se no in qualche misura qualche forma di auto-organizzazione, di lotta non riesca a nascere anche su questa su questa forma di natura molto assistenziale, che invece mi auguro che le persone e i giovani riescono a mutare.
Sì, proprio a questo proposito, per chiudere, Pietro, è chiaro che questo è il tema, è altrettanto chiaro che queste forme di lotte tardano a maturare, anche perché, ripeto, bisogna anche avere un'idea il più precisa possibile, nonostante le grandi difficoltà che ci sono a proposito di questa misura, ma soprattutto capire cosa farsene di questa misura, che possiamo convenire su un fatto: questa misura è irreversibile in questa e si spera forme nettamente migliori. È irreversibile per tante ragioni economiche che riguardano la natura del capitalismo in cui siamo, della società e dell'economia italiana in questo momento ed è per la prossima generazione. Una volta detto questo, bisogna capire cosa farsene di uno strumento del genere. Allora ci sono varie ipotesi: renderlo meno condizionato e condizionante possibile, perché se vogliamo proprio interpretare il reddito di cittadinanza secondo quella che è la sua definizione, iniziamo a definirlo in quanto diritto fondamentale di ogni essere umano che risiede, indipendentemente dalla nazionalità, su uno specifico territorio. E così considerato, verrebbe anche in vista di dell'elaborazione di un percorso di lotta, mettiamola così, verrebbe quasi spontaneo difendere affermare un diritto fondamentale della persona indipendentemente dagli obblighi previsti attualmente in questo provvedimento legislativo. Così si darebbe ragione sia a chi cerca un conflitto, il ritorno a un conflitto politico ma anche culturale, cerchiamo certo di essere anche ambiziosi, certo, ma si darebbe anche ragione a chi cerca un'interpretazione forse meno prevenuta, sicuramente meno di destra e reazionaria di quella che è stata data dalla maggioranza degli attori politici, non tutti, bisogna dire, per fortuna, ma diciamo nell'opinione pubblica e sui grandi giornali, tranne sicuramente Il Manifesto e a suo modo, per tutt'altre ragioni, Il Fatto Quotidiano, tutti pensano che questo reddito sia il male assoluto, che sia il male assoluto perché è una misura assistenzialistica. Lo è, però non per le ragioni che crede questa destra liberista, no, lo è perché non soddisfa, se non in maniera molto parziale, il vero problema oggi. Le persone sono, ciascuna, indipendentemente dalla nazionalità di appartenenza, sono titolari di un diritto fondamentale a cosa? A vivere, indipendentemente dal lavoro, spesso precario, spesso sottopagato, spesso non c'è questo lavoro, a vivere una vita dignitosa. Ecco, diciamo, partendo da questo principio, direi di base, ma che tanto di base non sembra, perlomeno a constatare la qualità piuttosto mediocre del dibattito politico e culturale in questo paese, ecco, probabilmente ci potremmo avvicinare alla risposta,
Roberto,
alla tua domanda.
Roberto, io volevo, diciamo, proseguire il discorso che tu hai incominciato e che speriamo di continuare poi in altre trasmissioni. Però il dato che volevo denunciare era quello che tu già hai incominciato a denunciare, del contrasto di tutte le forze di regime, no, a questa iniziativa, che a me già me lo fa sembrare simpatico, perché per esempio mi viene da vomitare quando leggo sul Sole 24 Ore moltissimi interventi che sostengono che chissà quanti lavori si sarebbero potuti fare se questi 3 miliardi e mezzo fossero stati, no, impegnati nelle imprese, nelle fabbriche, perché sarebbe dilagato il lavoro, no? Allora, questi stessi giornalisti che lavorano per quel giornale economico sanno benissimo che negli ultimi 5 anni, dal 2014 al 2018, le provvigioni che i lavoratori hanno dovuto pagare nella forma della decontribuzione, delle agevolazioni contributive, è stata complessivamente nei 5 anni 86 miliardi, e il lavoro, anche quello, è assolutamente diminuito, il lavoro in generale è diminuito il numero dei lavoratori a tempo indeterminato, è cresciuto, è dilagato il lavoro precario. Quindi questa cosa è, insomma, di questa ostilità che di fronte a un provvedimento che sicuramente non ci trova entusiasti, però fa capire che è una cosa che nemmeno ci può vedere cinici, nel fatto, no, che ci sono milioni di persone che invece riescono a fare una vita stentata, oppure no, umiliata, però il reddito cittadinanza in questo caso, no, sta venendo incontro, mentre quegli 86 miliardi sono venuti incontro solo alle Seychelles, alle Bahamas, dove sono stati esportati, insomma.
Ma sì, hai centrato il problema. Mi sembra che la base che accomuna tutte queste capziose critiche a una misura certamente problematica, certamente insoddisfacente sia nelle premesse e quasi sicuramente negli esiti, rispondano a un interesse di classe, a politiche economiche assolutamente riconoscibili, che sostanzialmente quello di dare questi 3-5 miliardi finora stanziati sul reddito di cittadinanza in forma di incentivi alle imprese, un po' sul modello che è stato reso celebre di recente da Jobs Act, che ricordo ha erogato per 3 anni consecutivi tra il 2015 e il 2018 un totale di 18 miliardi alle imprese in cambio di assunzioni che, come noto, non sono arrivate se non nella forma del part-time, del precariato diffuso, oppure la trasformazione di vecchi contratti a termine nel nuovo precariato del contratto a tempo indeterminato senza articolo 18, che, come noto, ha solo la forma, la dizione di contratto a tempo indeterminato dopo l'approvazione del Jobs Act. Detto questo, resto convinto, lo ribadisco, che il reddito di cittadinanza non è l'unica soluzione, in tutta evidenza, alla crisi sociale radicale che si vive in questo paese, ma andrebbe senz'altro visto come l'inizio di una risposta progressiva e non reazionaria a questa situazione. E questo va anche riconosciuto, è molto difficile che possa passare, non lo escludo, ma è molto difficile per le condizioni politiche e culturali in cui si è affermato il dibattito su questa misura nell'ultimo anno e senz'altro dall'inizio di questa legislatura. Questa professione di realismo non dovrebbe però scoraggiare chi è interessato ad affrontare su un piano progressivo le ragioni di questa crisi economica, proprio partendo dal reddito, dal cosiddetto reddito di cittadinanza, per trasformarlo senz'altro e in maniera immediata in un reddito minimo garantito, ampliando quando e dove sarà possibile la platea, eliminando tutti i condizionamenti che sono stati posti
e che ancora non abbiamo visto in opera, tremendi
e che non
ancora...
abbiamo, ma questa è una risorsa, Pietro, non è ancora partito, quindi siamo ancora in tempo prima che faccia danni sulla carne viva delle persone e delle famiglie intervenire. E questo è un momento politico e non si può rinviare. Certo, è difficile avere tutte le complesse variabili di questo provvedimento subito davanti agli occhi, perché appunto la settimana scorsa è stato approvato questo decreto ministeriale di cui parlavamo prima sul lavoro obbligatorio, e altri ne verranno, quindi neanche difficile comunicarlo, avere presente tutte le questioni e le contraddizioni e parlarne. Però detto questo, non è difficile fare ragionamenti puntuali e anche generali di tipo politico, e non bisognerebbe perdere questa finestra temporale, che in realtà è anche molto lunga. In realtà è da marzo dell'anno scorso, ma ancora prima, dall'inizio di questa legislatura, che è il tempo giusto. Perché a differenza dei 20-30 anni precedenti, in cui la sinistra, un certo tipo di sinistra, ha elaborato, sia marxista che liberale, ha elaborato queste teorie, la differenza è che adesso, perlomeno nel nostro paese, sono state introdotte, come abbiamo detto, diciamo in maniera discutibile, ma ci sono. E questo è un campo politico di intervento, questo è un campo culturale di discussione, questo è un campo dove, a mio parere, per chi è interessato a un rilancio del welfare, a una sua riforma radicale, a uno spostamento significativo verso il basso, verso i cittadini, le persone delle enormi, gigantesche ricchezze accumulate e sottratte sia ai bilanci pubblici che ai lavoratori. Questo è il momento, è la misura concreta in cui riversare tutte queste buone, buonissime ragioni e iniziare ad agire.
Roberto, io adesso chiudo qua in questo argomento, perché già avevamo prefissato che sarebbe seguito un discorso, diciamo, sul precariato essenzialmente. Quindi se sei interessato a rimanere in ascolto e a intervenire anche su questo argomento, hai tempo naturalmente, ti chiederei di restare in ascolto e di intervenire anche su questo argomento. Allora,
volentieri.
Va bene. Allora, l'argomento del precariato ci sollecita, diciamo, praticamente una volta al mese, perché una volta al mese esce una pubblicazione che si chiama Osservatorio sul precariato da parte dell'INPS, una volta al mese esce una pubblicazione Occupati e disoccupati da parte dell'Istat, e tutte le volte quando escono questi documenti c'è un'esplosione di notizie proprio infami da parte dei quotidiani, del mainstream, eccetera, su quanto stiamo bene, quanto stanno migliorando le cose. Allora, avevo detto prima che tu entrassi in trasmissione che c'è stato un giorno di questo mese, l'11 esattamente, in cui i giornali tutti, ma anche per quello che so i giornali radio, le rassegne stampa eccetera, hanno tentato di gestire questa nuova pubblicazione dell'Istat, che diceva che era aumentato, sentite, niente po' di meno che lo 0,1% dei lavori cosiddetti permanenti, che invece sono soprattutto i lavoratori che ancora si chiamano a tempo indeterminato, anche se sappiamo bene che non esiste più il tempo indeterminato, esiste il Job Act con il lavoro a tutele crescenti. Allora, sulla base di quel dato là, mi sono messo a fare un po' di addizione, di capire che cosa stava succedendo nel lavoro, per esempio. Si constata effettivamente un aumento del lavoro. Il problema è che poi nessuno va a guardare e nessuno soprattutto dice, anche se poi in appendice, per esempio, per nelle ultime righe l'Istat lo fa o l'Inps lo fa, e ci dà i dati per dire che è in atto una grandissima trasformazione, epocale trasformazione del lavoro. Allora, questo aumento del lavoro è realizzato grazie, per esempio, negli ultimi 5 anni a un aumento incredibile, 1 milione di lavoratori in più, tutti assolutamente a termine, no? Quindi c'è stato un processo che vedremo meglio dopo, attraverso il quale si è arrivata alla sostituzione dei lavori, l'ex lavoro a tempo indeterminato con lavoro precario, proprio nella misura di 3-4 lavoratori a termine o comunque precari in sostituzione di quello che una volta era il lavoro a tempo indeterminato. E questo, secondo me, è importantissimo. Roberto, vedi anche te se condividi questa cosa qua, è perché il Job Act lasciava, diciamo, il pregresso lavoro a tempo indeterminato ancora senza licenziamenti, con la giusta causa, no? E si sta svuotando questa riserva, no? Sostituendo quel lavoro là, e per togliere i diritti viene sostituito attraverso il lavoro precario. Però quando si parla di lavoro precario non si parla solo questo che mi preme comunicare agli ascoltatori, non si parla solo dei 3.111.000 lavoratori a termine. Per me altrettanto precari sono tutti i lavoratori con contratto a part-time involontario. Il part-time involontario è un guinzaglio al collo di un'infamia incredibile. Ci sono 223 lavoratori con il contratto di apprendisti, tenendo conto che tra l'altro l'apprendistato è stato molto modificato con le deroghe, si può arrivare anche a 6 anni di apprendistato, tempo che sarebbe sufficiente per prendere 2 lauree, no? Poi ci sono i lavori stagionali, che per definizione sono lavori precari a termine. Poi ci sono lavoratori con il contratto a somministrazione, che probabilmente gli ascoltatori conoscono meglio come il contratto in affitto, dove le agenzie lucrano sul lavoro dato alle imprese che poi utilizzano questi lavoratori, e che a me sembra una forma di precariato fornito di bolli e controfirme dello Stato. E in ultimo, adesso c'è uno sviluppo enorme dei lavoratori con contratto a chiamata o intermittente, o insomma, complessivamente tutte le persone che fanno parte del precariato, l'Istat ci vuol far credere, nel come realizza le sue tabelle, le sue pubblicazioni, che il precariato siano soltanto i lavoratori a termine, mentre invece si tratta di un precariato esistenziale per tutti questi lavoratori di cui ho citato prima i contratti, che sono non 3 milioni ma 8 milioni e 678 mila nel nostro paese. Una cosa incontenibile, insomma, di gravità enorme, no? Ecco, questa cosa qua mi pare importante capire, che ci sono molte ragioni. Io ti lascio la parola per dire intanto se sei d'accordo su questa valutazione, e poi cerchiamo di investigare sulle ragioni per cui questo lavoro a termine, o comunque nelle varie altre forme di precariato, no, sta dilagando così imponentemente.
Parto dall'ultima tua osservazione. In tutta evidenza questa forma, le varie forme di precariato dentro e fuori il lavoro subordinato, sottolineerei questo.
Guarda, io non ho fatto solo quelle nel lavoro subordinato, sì, tu sì, stai aggiungendo un'altra cosa, che c'è anche il fuori, no? Sì. Ci sono le famose partite IVA da cui siamo circondati, che per esempio non sono subordinate e che pure è precariato anche quello.
Sì, ci sono tante forme di lavoro autonomo, tra cui anche lavoro autonomo precario, sì. Questa moltiplicazione avvenuta negli ultimi 25-30 anni di precariato dovrebbe, delle varie forme di precariato dovrebbe essere ormai noto, risponde a una caratteristica del capitalismo contemporaneo, che in base a una trasformazione del modo di produzione e in sostanza anche della società ha bisogno sempre di prestazioni contingentate a seconda delle esigenze della domanda, per cui i vari modelli produttivi, just in time, le piattaforme digitali, insomma. Effettivamente questa situazione della forza lavoro in generale risponde alla capacità di lavoro richiesta dal sistema di produzione capitalistico. Le varie riforme, in questo caso del mercato del lavoro, ma per non parlare di quelle della scuola, dell'università, della ricerca, delle pensioni, rispondono a questa esigenza. Lavorare di più, lavorare sempre peggio, in maniera senz'altro intermittente, precaria si direbbe, senza tutele, senza diritti e fino al punto da avere, da non avere una pensione, almeno per come la conosciamo oggi. Questo così detto in maniera forse approssimativa, ma sostanziale, il piano in cui ci muoviamo. Per quanto riguarda la polemica ormai un po' stantia, per non dire grottesca, che si celebra ogni volta che escono i dati di Istat e INPS sulla condizione del mercato del lavoro, è chiaro il gioco. Davanti a una società senza occupazione fissa, così come è stata chiamata, davanti a una società che, come ha detto qualcuno, vivrà perlomeno la prossima generazione in una stagnazione secolare, quindi un po' più lunga di una generazione, davanti alla trasformazione evidente sia del mercato del lavoro che del lavoro in quanto tale, è evidente il gioco anche mediatico, insomma, servirebbe anche spiegarlo. Ci si sofferma sul dato mensile, che da più di un anno registra un aumento dei contratti a tempo indeterminato dovuti sostanzialmente alle conversioni dei vecchi contratti a termine nel contratto indeterminato Jobs Act. E non ci si sofferma ad esempio sul dato o annuale o triennale, quinquennale, a cui probabilmente rimandavi poc'anzi mentre citavi quelle cifre. Allora si potrebbe apprezzare, cambiando punto di vista, la differenza tra un dato mensile che registra per motivi contingenti l'aumento delle trasformazioni in tempo indeterminato e una distanza su periodo medio-lungo in cui oggettivamente siamo in presenza di una crescita molto più che significativa del precariato dentro e fuori il lavoro subordinato. E facciamo attenzione che INPS e Istat misurano in realtà lo stesso mercato da punti di vista diversi. Istat misura i blocchi e flussi di questo mercato, l'INPS misura il numero dei contratti in un determinato periodo, certo. Il che non significa né che diano una fotografia oggettiva in tutta evidenza del mercato del lavoro, ma né significa tantomeno che dicano qual è la condizione di tutto il lavoro presente in questo paese in un determinato periodo. Quindi, fatta questa premessa generale, ma direi anche sostanziale, rispetto all'ordine del discorso in cui ci siamo andati a mettere io e te adesso, Pietro, bisogna anche dire che il precariato è la regola, ma è talmente la regola di questo mercato del lavoro che andrebbe anche messa in discussione la categoria stessa di precariato, perché in sé precariato presuppone una attesa più o meno lunga da parte di un soggetto che poi alla fine viene assunto probabilmente nella posizione di lavoro subordinato, lavoratore subordinato. Beh, è altrettanto evidente però che ormai siamo in una società che non funziona più così, o meglio, se funziona, funziona sempre per una quota decrescente di lavoratori e lavoratrici che vengono stabilizzati, che hanno effettivamente un contratto a tempo indeterminato di natura subordinata. Ma da qui, se vogliamo cimentarci con un'arte nobile del pensiero politico, quello che Marx chiamava la tendenza, abbiamo tutti gli elementi per comprendere qual è effettivamente questa tendenza, che è quella che tu hai perfettamente definito come sostituzione di questa nuova tipologia di lavoro con quello precedente, il precariato a posto.
Senti, voglio interromperti per dire una cosa che è puramente linguistica, ma altrettanto significativa. Ho scoperto che ormai in tutte le pubblicazioni istituzionali, dell'ISTA, dell'INPS, eccetera, sta dilagando l'uso della parola mercato del lavoro. E mi sono stupito, dico, ma è possibile che sia stato così questo cambiamento? Io ho cercato su un vecchio annuario dell'Istat del 95 e la parte dedicata al lavoro si chiamava lavoro. Adesso, credo perlomeno da 10 anni, quella parte non si chiama più lavoro, si chiama mercato del lavoro. Ormai, no, ci sono 5 enti che collaborano a fare dei report annuali sul lavoro, e beh, queste pubblicazioni hanno tutte come oggetto il mercato del lavoro. Ormai proprio io credo che peggio di una merce, perché una merce uno se la custodisce, la cura, no? Perché no, il lavoro è diventato la peggiore e la meno manutenuta merce possibile. Ecco, anche nel linguaggio queste cose si manifestano.
Ma sì, certo, probabilmente agli ascoltatori non, sicuramente non diciamo nulla di nuovo, viviamo in una società capitalistica, il lavoro è merce e come tale il linguaggio presto o tardi si adegua perché è l'espressione di un ragionamento, di una cultura, di relazioni sociali e rapporti di potere che lo esprimono. Quindi sarebbe interessante cimentarsi, non dico in rapporti alternativi perché è evidente che non c'è questa possibilità, ma perlomeno in un uso alternativo del linguaggio sulle radio e sui giornali, ad esempio, e potrebbe essere un'impresa meramente testimoniale. Sì, questo è anche vero, però magari un altro mondo è possibile, lo inizi a intravedere anche a partire dal linguaggio che usi.
Certo. E Roberto, questo secondo me è un tema che dovremo tu sul giornale, come giornalista come sei, a me come succede alla radio o nelle cose che facciamo tra i pensionati, no, quello di smascherare questa permanente imbeccatura del popolo italiano rispetto a una fase che sta sempre vedendo la fine del tunnel, a proporre la crisi come un fatto da una parte proprio catastrofico, di tipo naturalistico, no? Per cui c'è poco da fare, però insomma piano piano ce la stiamo facendo, mentre invece a me sembra che negli ultimi 10 anni tutte queste cose che stiamo raccontando siano peggiorate, non stiano migliorando affatto.
Beh, perché sono gli ultimi 10 anni della crisi, della realizzazione di un nuovo modo di produttivo che si aggiunge agli altri e si intreccia in maniera significativa a quelli esistenti, che sono le piattaforme digitali, il capitalismo digitale, il capitalismo delle piattaforme digitali. E resto convinto che questa forma specifica e nuova di capitalismo andrebbe analizzato, come ormai per fortuna avviene, ma perché va analizzato? Non solo perché ci interessa il nostro esistente, basta avere un telefonino con una connessione per essere attore di questo capitalismo e fare per lui lavoro digitale. Beh, ma perché rappresenta la metafora perfetta del discorso che stiamo facendo adesso sul lavoro, ad esempio. Prendiamo i rider, prendiamo gli utenti Facebook o di Twitter o di Instagram. Beh, quello è il modello di cui stiamo parlando. Sono, per quanto riguarda gli utenti dei social network, persone messe a lavoro gratuitamente al servizio degli interessi dei proprietari e dei profitti di queste piattaforme. Nel caso diverso del rider, dell'autista di Uber, di tutti coloro che lavorano in questi modelli di logistica leggera metropolitana, siamo davanti a un altro modello altrettanto diffuso nella società fuori dalle piattaforme dell'abuso del lavoro cosiddetto autonomo scambiato del lavoro subordinato scambiato per lavoro autonomo, finta collaborazione.
Roberto, scusa, hai visto il film di Ken Loach, l'ultimo? Consigliamo a tutti di andarlo a vedere.
Quella è una terza categoria, sì, senz'altro. Quella è una terza categoria della rivoluzione logistica e digitale che ha investito anche l'economia italiana, in particolar modo l'economia italiana, perché l'Italia, per la sua conformazione geografica, è un gigantesco hub logistico che collega il nord Europa con il Mediterraneo. Nel film Ken Loach racconta la vita di una terza figura del capitalismo logistico, che quella non è il fattorino ma il driver, l'autista che lavora come conto terzista per un magazzino che a sua volta raccoglie le merci dei grandi marchi, così come di aziende come Amazon, perché non va dimenticato che il capitalismo digitale, in quanto inserito in un sistema di produzione, agisce a sua volta in outsourcing. È una gigantesca rete composta da filiere subaccomandatarie in cui ciascun nodo è in relazione con un altro attraverso il meccanismo degli appalti e dei subappalti. Il protagonista del film di Ken Loach è colui che lavora nella consegna si chiama così, dell'ultimo miglio, ed è sulle sue spalle grava tutto il peso, la pressione, la violenza di un intero sistema economico. La consegna all'ultimo miglio, i corrieri che vengono a casa a portare il pacco, è l'espressione perfetta di questo capitalismo che agisce alle nostre spalle e sorregge le nostre vite, i nostri consumi, i nostri ragionamenti, i nostri linguaggi, i momenti in cui ci riferiamo.
Sei d'accordo, ma diciamo, in questo film la cosa che è più angosciante è la convinzione radicata di questo lavoratore, che ne ha passati tutti i colori, ne sta passando ancora di nuovo di tutti i colori, no? Nella fiducia di cavarsela da solo, no? L'idea di farcela, che bisogna impegnarsi di più, bisogna vendersi la macchina della moglie per cui si possa comprare il furgone, no? Non li sfiora nemmeno il tentativo di affrontare in forma collettiva il problema che è vissuto da tutti quelli che gli stanno intorno.
Sì, c'è anche da dire che è anche difficile per i sindacati, così come per i lavoratori impegnati in questo tipo di organizzazione di impresa, a organizzarsi, perché questo tipo di questa organizzazione di impresa mira sistematicamente a individualizzare il rapporto di lavoro e a renderlo a intenderlo non come un contratto di lavoro ma come una transazione commerciale. Il driver protagonista del film di Loach è un imprenditore di se stesso, ed è molto significativa all'inizio proprio del film la descrizione dei suoi compiti. E a proposito di linguaggio, Pietro, è una scena fondamentale che consigliamo tutti gli ascoltatori di vedere o rivedere, perché all'inizio del film si racconta perfettamente come un lavoratore viene inteso come un collaboratore. Non si parla in questa società di assunzione, ma di salire a bordo di un'impresa e così via. Si è trovato un regime della sinonimia generalizzata per cui in maniera chiaramente ideologica si sostituiscono le vecchie parole alle nuove, come proprio come nel romanzo di 1984 di George Orwell. In questa neolingua si crea un regime dell'illusione a cui i lavoratori sono costretti a credere, non solo perché vivono dentro questo mondo, ma perché se osassero criticare e ribellarsi, come tra l'altro si vede anche nel film, banalmente non avrebbero più lavoro, perderebbero le commesse e sarebbero dagli algoritmi, che anche in questo caso nel film di Ken Loach eterodirigono le consegne e le attività secondo per secondo di questi lavoratori, verrebbero classificati in fondo alla classifica e non riceverebbero più le commesse che costituiscono il loro reddito quotidiano. Quindi per organizzare una risposta a partire dai lavoratori stessi, innanzitutto bisogna conoscere il sistema produttivo in cui sono calati e siamo calati, e in questo caso a mio parere il film di Loach è molto utile, come se fosse un'inchiesta operaia vecchio stampo nel nuovo e nuovissimo capitalismo, dentro la vita privata di questo lavoratore familiare, e ci permette con le immagini di conoscere perfettamente questa nuova società.
Roberto, ti ringrazio, abbiamo sfondato abbondantemente l'orario. Ti ringrazio, a risentirci a presto, penso su argomenti dello stesso genere. Buon lavoro a te, buona settimana.
Anche a voi, buona giornata.
Ciao. Saluto anche tutte le ascoltatrici e ascoltatori. Li invito a sottoscrivere a un abbonamento per la radio, uno o anche più abbonamenti per la radio. Venire ad acquistare Scarceranda. Perché per sentire queste cose l'auto-organizzazione è indispensabile, ma anche l'autofinanziamento anche tra gli ascoltatori è indispensabile, non va avanti, non vive da sola, non si pagano con l'impegno politico le bollette della luce, non si pagano gli affitti, non si paga tutto quello che pure in maniera modestissima però bisogna pagare anche per questa radio. Quindi buon ascolto a tutti e buona sottoscrizione a tutte e tutti.